Madre della Chiesa, prega per noi. Siamo all'indomani della celebrazione così solenne in questa nostra Basilica di Santa Maria Invialata della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Qui abbiamo celebrato ogni sera la liturgia divina secondo i vari riti orientali con una partecipazione intensa e raccolta di molti fedeli. Ora riprendiamo il nostro cammino quotidiano, l'itinerario dell'anno, e siamo al settimo dei sabati mariani 2006-2007 dedicati a Maria nel mistero dell'amore di Dio, donna di speranza, donna di fede, donna che ama, come si esprime l'enciclica Deus Caritas Est del Papa Benedetto XVI, sulla sia della quale i sabati sono stati progettati. E in questo, a gran parte anche col suo consiglio, sempre illuminato, sapiente e amorevole, il padre Sabatino Maiorano, redentorista, preside dell'Accademia Alfonsiana, che tiene oggi la lezione. Lì è stimatissimo professore di morale, da tanti anni, ed è fedele discepolo di Sant'Alfonso Maria delle Liguori, del quale molto ha scritto, così come ha scritto anche del nostro caro santo e giovane santo Gerardo Maiella. I suoi articoli sulla morale cristiana sono numerosi e anche sulla figura della Vergine Maria che lì tanto e profondamente ama. Ogni anno, con amicizia più che fraterna, e li accetta di tenere una lezione ai nostri sabati mariani, molte volte anche alla fine d'anno. Ed è nostro apprezzato, perciò, consigliere. Oggi li svolge il tema nella sua profondità sapienziale e morale, la speranza come discernimento dell'amore. Sono le due note caratteristiche che il Papa ha voluto mettere in luce, che ho appena ricordato: Maria donna di speranza, donna di fede, donna che ama. Grazie Padre Sabatino di essere oggi con noi, grazie della tua amicizia. A te la parola. Ricordo tra parentesi che ogni incontro dei nostri sabati, dalle ore 16 alle 18, si apre con una lezione dettata da professori dei vari Atenei romani, con lo scopo appunto, questo è il nostro scopo, di diffondere una solida conoscenza di Maria secondo la dottrina della Chiesa e formare anime spiritualmente impegnate a lavorare con lei, a operare con lei, a collaborare con lei per un mondo nuovo, e per questo anche l'adorazione che segue la lezione ha il suo significato non solo ecumenico, ma orante e implorante.
Va da sé che sono io a ringraziare perché è possibile vivere un momento di preghiera e di ascolto del Magistero di Maria, che credo sia così fondamentale nella nostra vita da non doverci stancare mai né di proporlo né di frequentarlo. Come diceva il Padre Manno, il tema che questa sera abbiamo davanti a noi mette in rapporto tre categorie, tre parole che sono fondamentali nella vita cristiana: speranza, discernimento, amore. A prima vista forse sembra mettere troppo in gioco, perché sono prospettive così fondamentali che necessitano di essere approfondite specificamente ognuna. Però credo che se proviamo un attimo a riflettere, è proprio il rapporto tra queste tre categorie che permette di arrivare alla profondità di ognuna di loro. Infatti, cosa sarebbe l'amore se non è discernimento? non sarebbe un cercare il bene dell'altro, perché l'altro è una specificità, è una storia. Volere il suo bene significa cercare attentamente qual è il suo bene. Amare è discernimento. Non possiamo dire io amo quando applico un paradigma che già ho stabilito. A questo punto l'altro non sarebbe più rispettato nella sua originalità, nella sua storicità. Non vorrei veramente il bene dell'altro. D'altra parte, quando riflettiamo sul discernimento, soprattutto in prospettiva cristiana, noi sappiamo che Paolo ci ha detto con forza che quando il discernimento, cioè il ricercare che cosa io devo fare, è dettato solo dalla conoscenza, dalla teoria, diventa qualcosa che gonfia, non qualcosa che edifica. Solo chi ama riesce a fare discernimento, perché il discernimento, se deve darci tutto quel contenuto, così come nella vita cristiana siamo chiamati a costruire, può essere riconosciuto solo da un cuore che ama. E se per un attimo proviamo ancora a riflettere, qual è il segno che dice che il nostro discernimento è stato dettato da amore? Ma è proprio la speranza. Perché in quel caso il mio rapporto con l'altro è anticipare fiducia, è aprire orizzonti, non è possedere, è costruire futuro. Ecco perché a me sembra, proprio attingendo a quelle che sono le caratteristiche fondamentali della vita cristiana, dobbiamo sentire il bisogno di mettere strettamente in rapporto amore, discernimento, speranza. Ed è quello che vogliamo fare questa sera, lasciandoci illuminare innanzitutto dal Magistero di Maria e poi provando a concretizzarlo un po' in una realtà sociale, quella che viviamo oggi, in cui il discernimento come speranza facciamo tanto fatica a realizzarlo. Anzi, sembra quasi che alle volte l'unica maniera di discernere non è quella di trovare speranza, ma è quella di trovare paura, di difenderci. In questa maniera penso che noi proviamo a dare un contributo a questo nostro mondo, a questa nostra società, attingendo da ciò che è più specifico della nostra stessa fede. Così realizziamo quella testimonianza che insieme è dialogo e annunzio. Non possiamo avere una testimonianza che è solo dialogo, né una testimonianza che è solo annunzio. Occorre che fondiamo sempre insieme, lasciandoci guidare dallo Spirito in questa capacità di sintesi, proprio dialogo e annunzio, camminare insieme e proporre, condividere e aprire orizzonti, che è la modalità nella quale noi credenti siamo invitati dal Cristo a continuarlo in questo nostro mondo. Su queste basi allora lasciamo per un attimo che Maria con la sua luce ci illumini. E io vorrei, in maniera molto rapida, senza nessuna pretesa di completezza o di discorso esegetico, vorrei fare una specie di evocazione di qualcosa che portiamo nel cuore, chiedendo a Maria che ci faccia entrare un po' in quel misterioso suo discernere nei momenti che il Vangelo pone davanti a noi. Penso innanzitutto al discernere di Maria nell'Annunziazione. E allora emerge subito che non è calcolo il nostro discernimento, non è cercare ciò che è più sicuro, non è metterci in una situazione di tranquillità, ma è amore che si affida per permettere libertà di azione a colui al quale tutto è possibile. Penso al discernere della visitazione, che trasforma la dignità di madre in serva, dimenticando la dignità per andare solo incontro ai bisogni di chi si trova in una situazione di necessità. Penso a quel discernere di Maria che si fa conservare o meditare nel cuore quando avviene nel mistero del Natale, senza sapere, senza aspettare, senza voler pretendere di comprendere subito, ma lasciando che la vita del figlio si sveli in tutta la sua profondità. Discernere sapendo aspettare che la pienezza, il perché, la spiegazione possa emergere nella nostra vita è il discernere di Maria. O ancora, pensiamo al momento nel quale si trova davanti al figlio che non è tornato con loro, con lei e Giuseppe, non è tornato con loro. Pensiamo per un attimo quali parole, il discernimento che ha portato Maria a dire al figlio qualcosa che è certamente un rimprovero, ma non dimentica che quel figlio è colui che è santo. Oppure pensiamo al discernimento nelle nozze di Cana, di fronte alla mancanza di vino, di fronte al figlio che sembra quasi dirgli: pensa un po' agli affari tuoi. Io interpreto così la parola del Cristo. So che non è una risposta, una interpretazione esegetica, ma cerco di penetrare un po' nel cuore di Maria per capire come lei va prendendo, va scegliendo i gesti, le parole da dire. O ancora quel discernere doloroso che la porta ai piedi della croce, mentre tutti stanno abbandonando suo figlio. Non è possibile una vita cristiana che si adegua al così fan tutti, così fanno gli altri, così si sono comportati con me. Occorre quel discernere che porta Maria ai piedi della croce, proprio lì dove tutti l'hanno abbandonato. Oppure il discernere di Maria che si fa attesa orante con gli apostoli nel cenacolo, dimenticando la loro fuga e il loro rifiuto del figlio. È con loro in attesa. Ecco, so bene, sono tutti elementi, tratti che avrebbero bisogno di un'ulteriore specifica, ma penso che nella nostra preghiera, nella nostra meditazione, tante volte li abbiamo sviluppati e approfonditi. Io volevo solo evocarli per cercare di lasciarci, di entrare un po' nel cuore di Maria in maniera che possa aiutarci a capire come oggi per noi non è possibile amare senza discernere e senza che questo discernere diventi non sicurezza ma speranza. Su questi elementi proviamo a proiettare quella luce che ci viene dall'ultimo capitolo di Deus Caritas Est che il padre Ermanno ha evocato nelle parole introduttive. Io mi limito a tre soli elementi che penso possano aiutarci tanto. Innanzitutto, ciò che Benedetto XVI sottolinea è che Maria è grande perché umile. Maria è grande proprio perché non vuole rendere grande se stessa, ma Dio. Ella è umile, non vuole essere nient'altro che l'ancella del Signore. Il credente non può decidere il bene proponendosi l'affermazione di sé. Nel momento in cui noi ci mettiamo in questa ottica, ci mettiamo fuori dalla fede. Noi non possiamo tendere all'affermazione di noi. Noi dobbiamo, come Maria, ricordare che chi deve affermarsi è Dio, col suo progetto di salvezza, col suo progetto di amore. Occorre che il nostro discernimento sia frutto di una umiltà che tende a non rendere grandi noi stessi, ma Dio. Il secondo tratto, che mi sembra ugualmente importante, è che in questo voler affermare Dio, Maria fa qualcosa di meraviglioso, perché credendo alle promesse di Dio in una maniera così radicale come lei crede nel momento dell'Annunziazione, trasforma la promessa in presenza. La promessa diventa presenza, diventa suo figlio. Ma perché lei ha saputo non cercare se stessa, ha saputo mirare semplicemente ad aprirsi totalmente alla promessa di Dio. Anche qui penso sia tanto importante. Noi siamo figli di una società che è stanca di promesse, non vuole più promesse, vuole toccare, vuole sperimentare, vuole possedere. E quando proviamo a decidere le nostre scelte in quest'ottica, noi ci accorgiamo che creiamo un cortocircuito di ripiegamento egoistico che non apre nella prospettiva che costruisce effettivamente futuro. Il terzo elemento che mi sembra importante della meditazione del Papa su Maria come donna di carità che discerne è il fatto che lei è diventata talmente colei nella quale la promessa è diventata presenza, che continua ancora oggi ad essere così nella storia. Per noi Maria è promessa e presenza. O è presenza che ci rende certi della promessa, o presenza che ci rende capaci di continuare nella gioia di chi sta camminando. La gioia dell'essere pellegrini, dell'essere in cammino. La gioia dell'aver capito il passo che adesso posso compiere. L'umiltà di chi sa che poi lo Spirito ci porterà a pienezza. Il Papa scriveva: la parola del crocifisso al discepolo, a Giovanni, e attraverso di lui a tutti i discepoli di Gesù, ecco tua madre, diventa nel corso delle generazioni sempre nuovamente vera. Maria è diventata di fatto madre di tutti i credenti, alla bontà materna, come alla sua purezza e bellezza virginale si rivolgono gli uomini di tutti i tempi e di tutte le parti del mondo nelle loro necessità e speranze, nelle gioie e sofferenze, nella loro solitudine come anche nella condivisione comunitaria e sempre sperimentano il dono della sua bontà, sperimentano l'amore inesauribile che la riversa dal profondo del suo amore. Maria continua ancora ad essere per noi la presenza che ci proietta sulla promessa grande di Dio, ma che permette a questa promessa di essere già tra noi per poter costruire quell'ulteriore profondità, quell'ulteriore meraviglia che poi sarà della fine dei tempi. Proviamo allora a riportare questi dati nella concretezza di una società nella quale tutti quanti rischiamo non di decidere speranza, ma di decidere paura. E vi chiedo scusa se forse sono un po' duro in questa affermazione, ma non è certamente tutta la realtà, ma è la grande sfida che abbiamo davanti a noi. Decidere per paura e perciò decidere paura e non decidere speranza e perciò costruire speranza. Proviamo per un attimo. Io ho provato a indicare quattro aspetti che mi sembrano particolarmente importanti. Il primo: se noi diciamo che siamo riempiti dello Spirito, che è carità, se diciamo che siamo carità, allora occorre che il nostro guardare la storia deve essere sia qualcosa che porta in sé questa certezza di amore che c'è nella storia. E amore che trova amore. Se siamo carichi dell'amore di Dio, allora il nostro guardare la storia deve far emergere quell'amore di Dio che è nella storia. Un amore certamente ricoperto, negato, ferito, contraddetto, ma questo amore è nella storia. E qui è il nostro primo fondamentale impegno in questo momento. Per usare le parole di Papa Giovanni, è il momento nel quale noi non possiamo essere profeti di sventura, ma dobbiamo essere profeti di consolazione per questo nostro mondo. Perché noi siamo coloro che additano che, malgrado tutto, Dio ci ama e ha posto se stesso, ha donato se stesso, è diventato colui che condivide il nostro cammino. Maria ce l'ha donato trasformando la promessa in presenza. Dobbiamo far emergere questo. Capisco, non è sempre facile. Pensiamo, come possiamo davanti ai fatti di cronaca come quello di Erba dire che c'è amore nella nostra storia? Come possiamo, di fronte a quello che abbiamo chiamato giustizia, quella cosa orribile che hanno fatto a Baghdad all'inizio di gennaio, mi sembra, non ricordo adesso la data, come poi facciamo a dire che c'è veramente Dio in questa nostra storia? E potremmo moltiplicare all'infinito. Eppure, se veramente abbiamo fatto esperienza dell'amore di Dio, se veramente siamo ripieni e ci lasciamo guidare dalla questa capacità di leggere che è amore, noi faremo come Cristo in casa di Simone. Nella peccatrice troveremo tanto amore e faremo suscitare fede. Non pensate che questa prospettiva valga solo a livello interpersonale. Lì credo è più facile capirla. La sfida che abbiamo davanti a noi è di proiettarla anche a livello sociale. Dobbiamo negli avvenimenti far emergere quella presenza di speranza che è l'amore che Dio ha anticipato. Per far questo certamente occorre che, come Maria, sappiamo affidarci, sappiamo lasciarci guidare dal conservare nel cuore le parole del Figlio, tutto quello che è indispensabile per poter arrivare alla sua presenza nella storia, ma credo che il momento nel quale noi dobbiamo trovare fuori questa grinda di chi non indica sventura, ma propone, testimonia speranza, costruisce speranza, perché Dio ci ha anticipato speranza nella nostra vita. Un secondo elemento che mi sembra importante va alla maniera con la quale Paolo ci invita ad articolare la nostra decisione di carità. E io volevo semplicemente ricordare tre passi nei quali Paolo sintetizza questa maniera con la quale noi siamo chiamati a realizzare le nostre decisioni anche quotidiane. Il primo testo è quello di Filippesi, capitolo primo. Perciò prego che la vostra carità diventi sempre più conoscenza e capacità di valutazione, perché possiate distinguere sempre il meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quei frutti di giustizia che si ottengono per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. La nostra carità diventi il nostro conoscere, il nostro valutare. Ma non è la carità emotiva, certamente c'è sentimento, c'è emozione nella carità cristiana. La tesi di fondo di Deus Caritas Est è proprio trovare questo rapporto tra amore umano con tutta la sua ricchezza di significati e l'amore che Dio ci dona. Però non è solo quella emotività che noi possiamo manipolare utilizzando gli strumenti che a livello di scienza siamo riusciti a capire della possibilità di manipolazione dei sentimenti. La carità di cui parla Paolo è quella esperienza forte di esserci scoperti talmente amati da Dio, talmente carichi di Lui, del suo amore, da dimenticare la nostra piccolezza. È quella esperienza di Maria che porta, malgrado la sua piccolezza, a donarsi totalmente, a diventare semplicemente colei che permette all'Onnipotente di dispiegare tutta la sua capacità di salvezza, la sua capacità di rinnovamento. La nostra carità, il nostro essere carità, deve diventare conoscenza, deve diventare capacità valutativa. Il secondo testo è quello del capitolo 12 della lettera ai Romani. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente e santo, gradito a Dio. E questo il vostro culto spirituale. L'offerta di tutta la nostra storicità a Dio. Anche con quei limiti che porta la nostra storicità. Perché così Dio può completare e può aprire. E tutto questo si concretizza in che cosa? Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Rinnovare il nostro nous, la nostra mentalità, rendere nostro il pensiero del Cristo. Allora, la volontà di Dio non sarà qualcosa che dice paura, anche quando dice croce, perché è una volontà nella quale sappiamo c'è un cuore di padre, c'è il cuore di chi non si è fermato nemmeno dinanzi alla croce perché capissimo che è solo amore per noi. Non ripetere i ragionamenti di questa nostra società, saperli assumere criticamente in maniera da arrivare veramente a ciò che è il progetto di Dio presente nella storia come tale. A me dà molta tristezza quando alle volte, parlando con persone anche consacrate, sento che ragionano ripetendo gli slogan della televisione. E allora mi chiedo, ma dov'è il nous di Cristo? Dov'è quell'essere stati rinnovati profondamente per poter discernere qualcosa che è molto più profondo di quello che viene presentato o appare? Paolo ci direbbe, dobbiamo lasciarci rinnovare profondamente per poter arrivare a cogliere la volontà di Dio, ma per quel significato che ha la volontà di un padre, la volontà di chi non si è fermato nemmeno di fronte alla croce che noi ponevamo. Di qui il terzo passo, che io trovo talmente attuale oggi, perché dietro le parole che i Corinti ripetono ci sono tante parole che ascoltiamo giorno per giorno. Tutto è lecito, dicevano i Corinti. Dice la televisione oggi, dicono gli stili di vita che ci vengono posti davanti come vincenti, che ci vengono talmente indorati da non capire cosa c'è dentro. Tutto mi è lecito, ma non tutto giova, non tutto costruisce. Tutto mi è lecito, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Non essere dominati. Siamo nel capitolo 6 della prima Corinti. Notate i due verbi, no? Che Paolo usa, giova non dominare. Capacità di progetto, libertà, strettamente connesse tra di loro. E nel capitolo 10 riprenderà ancora lo stesso ragionamento. Tutto è lecito, ma non tutto costruisce. Tutto è lecito, ma non tutto fa casa. Mi sono distaccato dalla traduzione che abitualmente ascoltiamo, perché quel verbo greco, oikodomei, porta dentro di sé qualcosa di più profondo, che forse possiamo rendere proprio con l'immagine del far casa. Non tutto fa casa. Nessuno cerchi l'utile proprio, ma quello altrui. Ecco la speranza. L'amore che ci fa ritrovare la speranza non come una teoria, ma ce la fa ritrovare nelle vicende di ogni giorno, così da poterla offrire, costruire, proporre agli altri. Così arrivo all'ultimo dei dati che volevo suggerire. Mi sembra che il discernimento come speranza oggi, retto d'amore, ci chiede il coraggio di qualcosa che intorno alla quale nella Chiesa oggi discutiamo e che rischia di creare tensioni anche tra di noi. Cioè ci chiede il coraggio di restare in ricerca, di non dire che la fede ci dà già la risposta a tutto, ma quel restare umilmente in ricerca, sapendo che di fronte a interrogativi anche particolarmente gravi non possiamo avere già la risposta. Dobbiamo umilmente metterci in ricerca, lasciando che lo Spirito ci porti alla verità. Ma noi vorremmo le risposte subito. No. Possiamo essere persone di speranza se noi assumiamo il nostro vivere come un vivere che ricerca la verità. Il Cristo ce l'ha donata, ma ce l'ha donata come una verità che dobbiamo faticosamente e gioiosamente al tempo stesso provare a cogliere nelle vicende di ogni giorno. Per poter concretizzare, io volevo rileggere insieme con voi un passo della Gaudium et Spes che ho particolarmente a cuore. È il passo di Gaudium et Spes numero 43, che riguarda proprio il discernimento e il discernimento nella vita sociale. E credo che, così come è formulato, non riguardi solo il discernimento sociale, ma riguarda l'insieme del nostro discernere. In quel numero il Concilio ricordava innanzitutto che come Chiesa siamo articolati in competenze, in ministeri, e il concretizzare la verità di Dio, la vita, la carità di Dio nella realtà secolare, diceva il Concilio, è competenza propria anche se non esclusiva dei laici. Su questa base, notate come formula la maniera di affrontare i problemi. Spetta alla loro coscienza, già convenientemente formata, di inscrivere la legge divina nella vita della città terrena. Dai sacerdoti, i laici, si aspettino luce e forza spirituale. Non pensino però che i loro pastori siano sempre esperti a tal punto che ad ogni nuovo problema che sorge, anche a quelli più gravi, essi possano avere pronta una soluzione concreta, o che proprio a questo li chiami la loro missione. Assumano invece essi piuttosto la propria responsabilità, alla luce della sapienza cristiana e facendo attenzione rispettosa alla dottrina del Magistero. Sono parole che io trovo molto stimolanti e profondamente attuali. So che sarebbe comodo avere già le risposte a tutto. Pensiamo alle sfide che ci interpellano oggi dalla maniera con la quale articolare i nostri rapporti sociali, dare un volto alla nostra società. So che sarebbe molto bello poter avere già le risposte a tutti, ma la fede non ci dà immediatamente le risposte. Occorre che, sorretti dalla fede, ci mettiamo in ricerca. Rispettando le articolazioni delle competenze nella Chiesa, in maniera che così possiamo arrivare a trovare le soluzioni più giuste. E nessuno deve deresponsabilizzarsi, attribuendo ad altri la decisione. Perché il testo del Vaticano II ci ricordava ricordava ai laici: non pensino che i loro pastori siano sempre esperti a tal punto che ad ogni nuovo problema che sorge, anche a quelli gravi, essi possono avere pronta una soluzione concreta. E questo Paolo VI poi lo espliciterà in Octogesima de Veniens, nel numero 4, a livello di Chiesa Universale. Proporrà la stessa cosa tra il suo magistero petrino e le competenze delle chiese locali. Suggerirà la stessa maniera di affrontare i problemi. Questo però esige che la nostra carità che discerne, proprio perché carità, trasformi la diversità non in contrapposizione, ma in reciprocità, che si arricchisce e permette di andare oltre. Infatti, il testo del Vaticano II continua: per lo più sarà la stessa visione cristiana delle realtà che li orienterà in certe circostanze a una determinata soluzione. Tuttavia, altri fedeli, altrettanto sinceramente, notate gli avverbi, potranno esprimere un giudizio diverso sulla medesima questione, come succede abbastanza spesso e legittimamente. Sincerità, sinceramente, legittimamente. Che se le soluzioni proposte da un lato o dall'altro, anche oltre le intenzioni delle parti, vengono facilmente da molti collegate con il messaggio evangelico, in tali casi ricordino essi che nessuno ha il diritto di rivendicare esclusivamente in favore della propria opinione l'autorità della Chiesa. Invece cerchino sempre di illuminarsi vicendevolmente attraverso un dialogo sincero, mantenendo sempre la mutua carità e avendo cura in primo luogo del bene comune. La carità che diventa discernimento, che diventa riconoscimento della diversità, che non la trasforma in contrapposizione, ma che, malgrado tutto, continua a lavorare. Io vivo in comunità come tante di voi. Quando leggo questo testo mi dico: se i nostri processi decisionali nelle nostre comunità fossero vissuti sempre in questa maniera, credo che allora potremmo dire a questo nostro mondo: noi riusciamo a fare un sociale che è veramente illuminato, carico della carità e che trova speranza. Ma questo vale nelle famiglie, vale nei posti di lavoro, vale dovunque. Dobbiamo essere una carità che si pone umilmente alla ricerca, umilmente in dialogo, e così arriva a trovare quella risposta che sarebbe molte volte bello avere già, ma che invece richiede che noi passo dopo passo ci camminiamo verso. Il nostro discernimento è sempre gioia di pellegrinaggio, non è mai la gioia di chi è arrivato alla pienezza. La pienezza sarà solo negli ultimi tempi. Noi adesso dobbiamo riuscire a far emergere quel già che il risorto ha posto nella nostra storia per poter proiettare verso quella pienezza definitiva che sarà della fine dei tempi. E allora, io credo che in una realtà così complessa come la nostra, così sospettosa come la nostra, così articolata, così carica di tensioni, di contraddizioni come la nostra, dobbiamo ritrovare quella esperienza di amore, quella carità che lo Spirito ci ha donato, in maniera che, lasciandoci guidare da questa esperienza di amore, sentendoci carichi, ricchi di questo amore, lo trasformiamo in capacità di guardare. Con sorpresa ci accorgeremo come, direbbe Paolo nel capitolo 8 della lettera ai Romani, che non è vero che intorno a noi c'è solo tensione o problemi. Non è vero. Nella realtà è in gestazione la speranza. Tutta la realtà geme e soffre le doglie del parto. E in tutto questo ci sentiremo sorretti da quel discernere di Maria che certamente, a partire dall'Annunziazione fino alla croce, non ha scelto ciò che è sicuro, ciò che è formulato, ciò che fan tutti, ma ha avuto il coraggio di lasciarsi guidare da quella pienezza di grazia che Dio poneva davanti a lei, e così è stata capace di capire veramente qual è la vera logica che è in gestazione nella storia. Allora, come lei, potremo vivere diventando un Magnificat vivente, perché riusciremo a trovare che veramente Dio sta rovesciando la logica dei potenti, la logica di chi ha, e sta cercando di donare salvezza a tutti, perché Egli ama innanzitutto coloro che più hanno bisogno di amare. Ed è questo l'ultimo suggerimento che vorrei dare. Potremmo dire che il nostro discernimento è un discernimento dettato da carità, che crea veramente speranza se noi guarderemo innanzitutto i bisogni di coloro che più hanno bisogno e proveremo a cominciare da loro le nostre decisioni, anche quotidiane, per aprire tutti maggiormente alla speranza. Grazie.
Grazie a Padre Sabatino. Sentite il moralista profondo che guarda l'uomo e guarda la società umana e non si ferma soltanto ai principi, ma li vede attuati attraverso un lungo discernimento e una speranza che porta non a delle soluzioni subito e concrete, immediate e già prefabbricate, ma a una ricerca insieme, coraggiosa e umile, fidando sempre la grazia di Dio, poggiando sulla sua divina parola, aiutati e sostenuti dalla Vergine benedetta, la cui vita è stata, e ce lo ha ripetuto in diverse volte, in tutti i momenti, un lungo discernimento di ciò che Dio voleva da lei e di come si sarebbe comportata di fronte agli uomini. A voi la parola per chiedere qualche dilucidazione o ampliamento della sua lezione.
Io mi sono interrogata sulle cose bellissime che ha detto. Mi sembrano così difficili. Questo stare in continuazione umilmente in ricerca, e quindi anche a volte doversi pronunciare, e magari pronunciare prima che le cose siano mature, si è ancora davanti alla contraddizione, alla non chiarezza, però si deve parlare, si deve dare una soluzione. Chi ha autorità, penso soprattutto nella Chiesa, all'interno della Chiesa o all'interno di ordini religiosi, di congregazioni, crea, secondo me, cioè, ci mette di fronte a delle vittime. Le persone che vengono classificate, a cui si addossa un giudizio che è sofferto, chi lo fa questo giudizio? Probabilmente ha sofferto nella decisione, però intanto non essendo forse, non so, essendo difficile la maturazione della soluzione, ha creato anche molta sofferenza e molto smarrimento. Io non so se posso toccare una cosa che è accaduta di fronte a un problema attuale, il problema dell'eutanasia. Io penso a quello che è accaduto perché noi l'abbiamo vissuto un po' anche sulla nostra pelle, essendo del quartiere, della persona che ha subito questo giudizio. È vero, stare in ricerca, però il doversi poi pronunciare, chi ci dice che quel pronunciamento è un al di là della sofferenza che si sente del pronunciamento, è un pronunciamento che non sconvolge, non perché si voglia andare contro un principio sacrosanto che è il principio della vita e che non comporta, non può comportare eutanasia, per esempio. Ma come si fa a dire che è stato corretto? Io chiedo scusa se scandalizzo qualcuno. L'abbiamo sofferta questa cosa e sentiamo la sofferenza attorno a noi. Lei mi ha capito? Sì. Può dire, io non dico sul caso singolo, ma sul fatto che poi il nostro discernimento a un certo punto deve finire. Ci dobbiamo pronunciare, magari non noi, ma chi sta in alto. Io penso anche a un'altra cosa dolorosa che ci sta proprio spellando, proprio togliendoci la pelle viva. Certe decisioni prese a livelli alti, al di sopra di noi, e che non risultano, io non so, forse a una scarsa ottica nostra, non risultano pensati veramente, però le persone che le hanno prese vanno stimate, vanno sentite come interpreti della volontà di Dio. Punto di domanda. Grazie. Mi scusino i presenti se così ho toccato una cosa che... Grazie.
Sì, io mi permetto solo di suggerire tre cose che mi sembrano importanti. La prima cosa è che i tempi... Ecco, dicevo, innanzitutto mi permetto solo di suggerire tre cose che mi sembrano importanti. I tempi del discernimento sono dettati dalla storia stessa, dalla vita stessa. E la vita ci chiede alle volte, la storia ci chiede alle volte di dire a questo punto noi le cose le vediamo così. Perché non possiamo lasciare nella indecisione, perché lasciare nella indecisione non significa costruire qualcosa. Questo mi sembra il primo elemento. È la vita, è la storia che ci indica i tempi. Non possono andare all'infinito. Io ricordo sempre quella saggezza di Sant'Alfonso, quando nelle situazioni di perplessità di coscienza diceva: se si può rimandare la risposta, ricerchiamo ancora. Ma se non si può rimandare, perché adesso devo dire, allora, e continuava il suo ragionamento. Allora questo mi sembra sia importante. Il secondo elemento che credo riguarda un po' il linguaggio col quale noi diciamo la verità cristiana, io penso che dobbiamo scegliere di più il linguaggio della kenosi, non quello della doxa. Alle volte noi abbiamo un linguaggio trionfante col quale diciamo la verità e così la verità viene respinta. Se invece usassimo il linguaggio della doxa, della kenosis, cioè se restiamo fedeli a come Cristo è stato verità tra noi, allora credo che riusciremmo a far passare di più di verità nella realtà in cui siamo inseriti. E la terza cosa che mi sembra importante: all'interno della Chiesa dobbiamo tutti insieme fare uno sforzo perché, come mi rifaccio a quella parola dei nostri vescovi che avevano all'inizio del 2000, no, che avevano assunto come base dopo Palermo, avevano assunto come base di tutta la pastorale il discernimento comunitario. Cioè dobbiamo comprendere meglio che ci sono competenze nella Chiesa e ognuno di noi deve restare nell'ambito delle sue competenze. Io come presbitero, ho citato il sociale, devo capire che la mia competenza come presbitero è di dare luce e forza spirituale. Se poi sono esperto nel campo, come diceva la Gaudium et Spes, posso aggiungere qualcosa, altrimenti devo prendere da chi è esperto e portarlo nel circuito della comunità cristiana. Ecco, sviluppare di più una Chiesa che vive il discernimento comunitario. E in questo discernimento, logicamente, realisticamente, dobbiamo preventivare che ci possono anche essere delle tensioni, ci possono essere anche delle conflittualità, però non dobbiamo trasformarle, radicalizzarle, non dobbiamo ragionare partendo dalla logica del conflitto, dobbiamo partire sempre dalla logica della reciprocità. A me sembra che in questa maniera riusciamo ad affrontare anche problemi così seri, così concreti come quelli che evocava. Non dico niente di specifico sul problema, perché per dire qualcosa di specifico dovrei fare un discorso molto più articolato, perché ci sono altri elementi che alle volte ci sfuggono quando parliamo di queste cose, ma almeno uno vorrei accennarla, è la strumentalizzazione ideologica di certe cose che poi ci porta a non essere più quella cosa, ma esserne un'altra.
Grazie.